www.redigio.it e la storia continua. La rivoluzione di ottobre è la nona puntata, seconda parte. E la flotta punta i cannoni sul rifugio dei ministri. L'alba del 7 novembre 1917. Oggi Trotsky compie 38 anni, ma nessuno si ricorda di fargli gli auguri. E il 7 novembre è il suo compleanno, ma è anche il giorno in cui Lenin ha deciso di far nascere il primo Stato comunista della storia. Alle prime luci del giorno, le pattuglie di soldati governativi sono scomparse dalle strade e il loro posto è stato preso dalle guardie rosse del bolscevici, che per scaldarsi hanno acceso fuochi con legna raccolta qua e là. Alle 8 è caduta nelle mani dei bolscevichi anche la stazione detta di Varsavia, così tutte le stazioni ferroviarie di Pietrogrado sono ora occupate dai rivoluzionari, ma i ferrovieri sono contro di loro. Il VKL, Comitato Pan-Russo dei Ferrovieri, è in maggioranza favorevole a Kerensky e ai menscevichi. Non riconosce il CMR, che è il Comitato Militare Rivoluzionario dei Soviet, dominato dai bolscevichi, e prepara uno sciopero contro gli uomini di Lenin. L'esercito potrebbe ancora salvare il governo. Kerensky ha inviato drammatici messaggi a tutti gli stati maggiori. Il generale Krasnov ha riposto che i suoi cosacchi sono montati in sella, pronti a muovere verso la capitale, ma nessun rinforzo si è poi messo in marcia. Ore 8:25. A Parigi, dove la notizia dell'insurrezione non è ancora giunta, il neo ambasciatore russo Vassili Maklakov dichiara alla stampa: «La situazione interna alla Russia è molto meno inquietante di quanto possa apparire giudicando la distanza». Pietrogrado, ore 9. Kerensky riunisce i suoi ministri al Palazzo d'Inverno. «Partirò entro un'ora massimo per procurarmi le truppe senza le quali non possiamo ristabilire l'ordine. Spero di tornare alla loro testa in poche ore. Propongo che in mia assenza l'ammiraglio Verderevsky assume pieno potere nella capitale». Verderevsky rifiuta. Il generale Manikovsky rifiuta a sua volta il troppo pesante fardello. Accetta infine un civile, il ministro costituzionale democratico Nikolai Kiklin, che diventa così almeno di diritto il dittatore di Pietrogrado. Mentre il sole rimane ancora invisibile, nel cielo coperto di nubi, Kerensky si congeda dai ministri. L'attende la sua potente lancia decapotabile, con il serbatoio pieno di benzina, presa a credito dall'ospedale inglese. L'ambasciatore americano David Francis, il suo amico personale, lo accompagnerà seguendolo con l'auto dell'ambasciata. Così le guardie rosse crederanno che anche la macchina di Kerensky sia del corpo diplomatico e la lasceranno passare. Lo stratagemma ha successo. Soltanto in periferia qualcuno riconosce la vettura presidenziale e apre fuoco, ma nessuna pallottola lo raggiunge. Kerensky, ormai sicuro di non cadere in altre imboscate, si dirige velocissimo verso la zona di Gatchina, dove spera di trovare il generale Krasnov. Ed ecco ciò che sta accadendo alla stessa ora nell'altro palazzo di Pietrogrado, l'Istituto Smolny, quartiere generale dei rivoluzionari. Lenin, Non sa ancora che Kerensky si è allontanato dalla capitale, ma sa bene che al governo provvisorio non resta altro che il fragile alleato dei regimi in pericolo di legittimità. E alle 10 del mattino, proprio mentre Kerensky parte per Glaticina, egli decide di tagliare anche quel filo lanciando un brevissimo e definitivo messaggio. Ai cittadini della Russia, il governo provvisorio è destituito. Il potere pubblico è passato nelle mani del Comitato Militare Rivoluzionario, che è alla testa del proletariato e della guarnigione di Pietrogrado. Il testo del messaggio viene subito trasmesso dalle radio dell'incrociatore Aurora e dell'ex panfilo imperiale Standard, che lo diffongono dovunque, preceduto dal drammatico preannuncio dei programmi rivoluzionari. A tutti, a tutti, a tutti. Il potere sovietico si è auto-insediato, ma resta ancora in piedi l'altro, nato dalla rivoluzione di marzo, frutto della coalizione fra socialisti moderati e borghesi. E per abbatterlo, Lenin confida nell'azione rapida e spregiudicata. Bisogna impadronirsi immediatamente del Palazzo d'Inverno, prima dell'apertura del congresso panrusso dei Soviet, prima della fine di questo giorno, questa sera, al massimo. Alcuni deputati menscevichi e socialisti rivoluzionari fanno la spola tra Smolny e Palazzo d'Inverno. Lo Stato Maggiore Generale e la fortezza di Pietro e Paolo per cercare di impedire un conflitto armato. Mezzogiorno. Il governo riunito attorno all'industriale Konovalov, vicepresidente del Consiglio, organizza la difesa del Palazzo d'Inverno. Il battaglione femminile, che ha partecipato alla guerra e che ora è schierato col governo, prende posizione dietro le barricate erette dagli altri ufficiali, gli Junkers. I ministri dispongono come meglio possono le proprie truppe rimaste fedeli e si preparano a resistere fino al ritorno di Kerensky con i rinforzi. Non hanno forze sufficienti per presidiare le strade, né mezzi per passare all'offensiva. Condannati all'attesa armata, trasformano la santuosa dimora degli zar nell'estremo ridotto della democrazia borghese. Il palazzo è di una vastità quasi incredibile. Ha 1050 stanze, 2000 finestre, 1786 porte e 117 scale. È stato portato a termine nel 1762 sotto il regno di Pietro III. Come Smolny è opera dell'italiano Bartolomeo Rastrelli, un architetto fiorentino emigrato in Russia. Nel 1837 è stato devastato da un incendio e Nicola I lo ha fatto ricostruire in un anno, mobilitando 6.000 operai. D'inverno, mentre all'esterno a 30 gradi sotto zero molti muratori morivano di congestione, all'interno gli imbianchini lavoravano con borse di ghiaccio in testa per resistere alla temperatura dei locali, riscaldati senza risparmio perché gli intonaci si asciugassero più in fretta. www.redigio.it e la storia continua.